Benvenuti o bentornati in una nuova puntata di Snap, architettura imperfetta. Io sono Roberto Marin, architetto libero professionista e BIM specialista. E voi state ascoltando il podcast che parla di architettura e tecnologia del Network Rantam Radio, la web radio geek. Benvenuti carissimi amici miei in una nuova puntata di Snap Architettura Imperfetta, dove vi racconto essenzialmente perché un architetto deve evolvere assieme alla tecnologia che sta utilizzando. Se vi state chiedendo perché, molto probabilmente è perché vi siete appena sintonizzati, se no vi siete già dati una risposta. In caso contrario, vi invito a ripercorrere il percorso che ho fatto fino qua dopo 175 puntate. Dopo questo bel preambolo, andiamo a vedere di cosa parlare questa volta. Ti volevo parlare del fatto che Snap è entrato nel circuito del podcast 2.0. Che cos'è il podcast 2.0? Spero che non l'abbiate sentito dalle mie parole, ma che siate a conoscenza di che si tratta. Essenzialmente viene anche soprannominato Value for Value. Quindi di cosa si tratta? Si tratta della possibilità di ascoltare questo podcast tramite determinate applicazioni, come la più famosa è Castamatic, fatta da Franco Solerio di Digitalia, che permette di creare del valore, ovvero un valore in frazioni di Bitcoin, mentre si ascolta, decidendo quanto è di valore appunto quello che passa all'interno delle vostre cuffie. Grazie a questa possibilità si riesce a monetizzare, per chi ne ha voglia e per chi ha la possibilità, il lavoro del podcaster. Di cosa stiamo parlando quando si parla di podcast 2.0? Come vi dicevo, appunto, si tratta di value for value, ovvero un valore economico a fronte di un valore dei contenuti. Diciamo che è un modo innovativo di retribuire il podcast in Bitcoin. Ad esempio, potete inviare 1000 satoshi, che al cambio del 23 maggio 2023 vuol dire inviare al podcast 30 centesimi di euro. Diciamo che l'ascoltatore quindi può inviare questi satoshi all'intero episodio o solo a una determinata parte. Quest'ultimo procedimento viene definito boost e questi ricavi vanno a finire all'interno del portafoglio virtuale, in questo caso di Snap. Vi lascio all'interno delle note dell'episodio un articolo per approfondire anche i meccanismi se volete sapere come si fa, e con questa puntata 175 possiamo dare il benvenuto a Snap, che entra all'interno del filone del podcast 2.0. Un altro podcast che farà più o meno la stessa fine sarà A Due Podcast, che sapete conduco assieme all'amico avvocato Filippo Strozzi, e proprio in questi giorni abbiamo pubblicato l'episodio 36, il minimalismo digitale con strumenti Apple. In questa puntata siamo partiti da un video molto interessante di Disease, che è uno youtuber, in cui ha spiegato come ha migliorato la sua esperienza sui Mac. In estrema sintesi, serve a rendere questo Mac ancora più minimale possibile, in modo da essere molto tagliente sulla produttività. Quindi se c'è un'app di sistema che fa il suo lavoro, bisogna usare quella, ripulire le icone del dock, sfruttare il Launchpad, che anche se così vituperato, però in questo video e nel nostro podcast capirete perché può diventare interessante, e poi ottimizzare il Finder, la barra di Safari e tutte le applicazioni che usiamo per il nostro lavoro. Un altro consiglio che dispensa anche Disease è appunto l'incessante flusso di comunicazioni tramite email che deve essere in qualche modo contenuto, iniziare a usare iCloud per salvare i propri documenti, togliere le notifiche, ma questo ve lo dico da anni, usare Spotlight per cercare le applicazioni, i documenti, fare calcoli e tanto altro ancora, e consiglio assolutamente sottolineato soprattutto da sottoscritto è quello di togliere le app che non si usano spesso, perché come sapete io lavoro su un computer con 128 GB di hard disk e nonostante tutto riesco a lavorare in santa pace, nonostante lo spazio dell'hard disk sia giudicato da molti qualcosa di decisamente troppo poco. Questo troppo poco probabilmente, se gestito in un certo modo, riesce anche a essere sufficiente. Io ho la fortuna di non lavorare con i video, quindi non ho questo tipo di problematiche. È chiaro che nel momento in cui si parla di renderizzazione, librerie e via discorrendo, le cose si complicano un po' anche con il BIM, ma continuo a rimanere del parere che con un buon hard disk esterno, consigliatissimo che sia SSD, le questioni vengono calmierate di molto. Ora cambio un attimo argomento perché vi volevo raccontare di una nuova applicazione che ho utilizzato per prendere note. Si chiama Nebo, è un'applicazione gratuita per iPad e può anche essere utilizzata normalmente così in modalità gratuita con versioni premium, ovviamente a pagamento, ma che non sono estremamente necessarie. Vi faccio un'estrema sintesi, secondo me l'applicazione è interessante perché permette il riconoscimento della propria scrittura in modo semplice ed intuitivo. In questo momento sto scrivendo un articolo appunto utilizzando Nebo per provare a vedere come va ed è molto semplice, nel senso che io scrivo liberamente con la mia scrittura e Nebo ricostruisce la frase senza errori nella maggior parte delle volte. Francamente in questo momento ho già scritto più di una pagina, quindi un po' di parole le ho scritte. Devo dire che le ha prese al 100%, non sono dovuto rientrare per modificare la frase. La cosa è molto molto interessante perché è un'applicazione che permette agli amanti della scrittura con la penna di sfruttare l'intelligenza artificiale per riconoscere le frasi e vi dico che funziona davvero molto bene. Nella pratica voi dovete scrivere la vostra frase con la calligrafia che avete e poi quando avete finito la frase basterà dare un doppio tap sulla scritta che avete appena finito e questa si trasformerà in testo editabile. Non fa solo questo Nebo, riconosce anche le formule matematiche ed ha un'altra cosa molto interessante che è stata, come vi dicevo nella scorsa puntata, introdotta da Apple, ma è già disponibile in altre applicazioni, tra cui anche Nebo, ed è appunto la possibilità di avere un canvas infinito, ovvero un foglio bianco infinito su cui poter appuntare le vostre cose e fare schemi mentali. È davvero molto interessante, soprattutto per quanto riguarda gli architetti, e secondo me può essere integrato all'interno del vostro workflow. Oltre a questo c'è anche la possibilità di importare file PDF ed immagini. Ci sono alcuni lati negativi, secondo me, e che non ha il righello nella versione gratuita. Non so, in quella a pagamento non ho ancora guardato, però diciamo che dal punto di vista della gratuità dell'applicazione non è possibile avere il righello. Non c'è la trasformazione della linea tracciata in una linea vettoriale, quindi completamente dritta e modificabile completamente, cosa che abbiamo iniziato a vedere all'interno di applicazioni più blasonate, chiamiamole così, come Morpholio Trace, Procreate e via discorrendo. E un'altra cosa che ho notato è che non c'è la possibilità di usare uno sfondo scuro, quindi richiama molto chiaramente l'idea di scrivere su un foglio bianco. È interessante, però per la sera diventa un po' difficoltoso. Se volete provare questa applicazione, vi lascio come sempre all'interno delle note dell'episodio il link per andarvela a provare. A proposito di applicazioni da provare, secondo me è interessante in questa fase lavorativa dove lo smart working è stato decisamente sdoganato grazie alla pandemia, vi consiglio quindi di provare, per chi lavora in team work, un'applicazione che si chiama Miro. Miro essenzialmente è una lavagna condivisa accessibile via internet e penso che sia molto interessante nella fase di sviluppo dei progetti in team che sono dislocati in varie parti del mondo. Permette quindi la sincronizzazione in real time oppure anche in modo asincrono della vostra whiteboard. Si possono creare ovviamente piani di strategia oppure roadmap del proprio lavoro. Ci sono anche delle piccole canvas che possono essere utilizzate, tipo ad esempio il foglio A4 oppure il 16 nonni per il video e via discorrendo, che vengono utili nel momento in cui ci sia un progetto da sviluppare per determinati ambiti. E poi ovviamente c'è la possibilità di insegnare anche grazie a questa applicazione e fare meeting online. Per quanto riguarda il pricing, ovvero il prezzo, c'è la versione libera che include utenti illimitati con 3 boards editabili, la possibilità di utilizzare template precostruiti e altre piccole caratteristiche che possono diventare interessanti. Poi si sale col prezzo per il team, il business e l'enterprise e vi lascio scoprire i prezzi che partono da circa $8 al mese per utente fino ad arrivare a un prezzo customizzato per le imprese e con molti utenti che vogliono utilizzare questa dashboard condivisa. E anche di questo troverete, come sempre, il link nelle note dell'episodio per capire di che si tratta. Tornando indietro nell'episodio scorso, ho fatto ancora due ragionamenti per quanto riguarda il MacBook Pro 13 pollici con chip M2. Mi sono un po' più chiarito le idee e penso francamente che sia un acquisto da non consigliare. Prima di tutto perché il design è del 2016 e noi che siamo architetti siamo abbastanza attenti al design e penso che utilizzare qualcosa, diciamo, di vecchio, chiamiamolo così, del 2016 dal punto di vista del design, incomincia a essere anche controproducente dal punto di vista estetico, perché comunque è un design che verrà abbandonato a breve. Andando invece dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, considerate che il display del MacBook Pro 13 pollici old school supporta 16,7 milioni di colori, mentre il nuovo MacBook Air arriva a 1 miliardo, quindi la differenza è decisamente alta. Senza considerare che comunque il MacBook Air ha una webcam, ricollegandomi alla questione dello smart working, che arriva a 1080p, mentre il MacBook Pro old school arriva a 720p. Chiaramente, cambiando lo chassis, il MacBook Air si porta dietro un aggiornamento dei microfoni e tutto l'hardware connesso, perché comunque ricordiamolo che il MacBook Pro 13 pollici old school è completamente old school dal punto di vista tecnico, se non per il chip M2. E quindi, secondo il mio parere, visto i soldi che si vanno a spendere, secondo me è consigliabile un MacBook Air, anche perché è altrettanto vero che il MacBook Air è fanless e per arrivare all'M2 del MacBook Pro si spende tanto quanto il MacBook Pro. Però considerate anche un'altra cosa, che visto quello che ci ha fatto vedere Max Tech nel suo canale YouTube, è possibile ottenere un MacBook Air 13 pollici con chip M1 che va tanto quanto il MacBook Pro 13 pollici con chip M1 grazie a un semplice hack termico. In cosa consiste questo hack termico? Bisogna aprire il MacBook Air e semplicemente mettere dei fogli di dissipatore termico direttamente sul rivestimento del chip e, nonostante sia fanless, dai test fatti da Max Tech è possibile ottenere la stessa velocità senza un throttling termico, con un intervento decisamente poco invasivo ma molto molto produttivo. Questo potrebbe essere utilizzato anche per i nuovi MacBook Air con chip M2, staremo a vedere se Max Tech farà la stessa prova. E dal punto di vista finale vorrei fare ancora una considerazione: io penso che chi utilizzi il proprio portatile in modo intensivo e abbia intenzione di utilizzarlo in questo senso, pensi già a spendere dei soldi su un MacBook Pro 14 pollici. Anche perché se io devo mettere sul MacBook Pro 13 pollici old school più RAM e più SSD, io penso che la spesa sia meglio indirizzata sul MacBook Pro 14 pollici, che è anche un chip migliore, e conseguentemente tutti questi argomenti mi fanno sconsigliare caldamente l'acquisto di un MacBook Pro 13 pollici old school nonostante abbia un chip M2. Questo è una di quelle mosse alla Tim Cook che cerca di massimizzare il profitto anche con computer che, diciamo, hanno già detto la sua alla loro epoca, ma che vengono, tra virgolette, rivitalizzati con il chip di ultima generazione. Ma alla fine dei conti credo che davvero, soprattutto per gli architetti, non sia una scelta azzeccata, perché chi lavora come me senza bisogno di fare rendering spinto, che non sia la sua priorità, oppure non utilizza la nuvola di punti, penso francamente che il MacBook Air con chip M2 sia più che sufficiente, e chi invece ha bisogno davvero di potenza cattiva si possa rivolgere tranquillamente al MacBook Pro 14 pollici o anche al 16, oppure puntare dal punto di vista dei computer fissi direttamente al Mac Studio. Come avete notato all'inizio e alla fine di questa puntata, è molto probabile che abbiate ascoltato della pubblicità. Questo perché serve solo a dare un contributo a Runtime Radio a mantenere il servizio a pagamento che ospita non solo il mio podcast, ma anche gli altri del network. Se volete fare una donazione, avvertitemi che sarò ben felice di levarle, e per farlo basta semplicemente andare sulla pagina ufficiale di Runtime Radio o seguire il link all'interno delle note dell'episodio. Tornando a Snap, in questa seconda parte vi parlo di BIM. Come sapete, il BIM ha cambiato il modo in cui lavorano gli architetti, ma non tutti hanno necessariamente beneficiato allo stesso modo di questa novità. Come avete sentito più di una volta qui su Snap, i modellatori BIM sono davvero utilissimi per produrre automaticamente disegni e quindi fornire risparmi di produttività. L'idea di un unico modello di edificio su cui tutte le aziende avrebbero collaborato non è stata proprio realizzata in pieno, perché nella pratica standard c'è bisogno di più modelli creati da più partecipanti al progetto per scopi diversi. Anche di questo ve ne ho parlato, io l'ho chiamato simpaticamente IFC Ping Pong, e successivamente alla nascita dei software di BIM Authoring è arrivato il Common Data Environment per la gestione di file complessi, dove vengono creati addirittura modelli e disegni dettagliati in scala 1:1. Tutte queste novità hanno lasciato molti del settore a riflettere su ciò che verrà poi in un futuro. Una domanda che ci si può porre, ad esempio, è che con l'avvento di una nuova generazione di strumenti di progettazione, quali saranno le funzionalità e le capacità di cui avremo bisogno? Come sappiamo, il flusso di dati dal concept design all'edificio fabbricato viene interrotto molte volte. In qualche modo abbiamo bisogno di un sistema che possa parlare apertamente durante tutto il processo di progettazione e costruzione. Ed è proprio qui che interviene la startup Quonic, che sta sviluppando quello che promette di essere un approccio unico all'upscaling del BIM, portando a livello successivo di precisione sia in termini di geometria che di profondità dei dati. Con sede a Ghent, in Belgio, i cofondatori, che sono tutti ex Bricsys, che ricordo essere lo sviluppatore di Bricscad, ha messo su una ventina di persone per portare avanti il loro progetto. Uno dei fondatori, che è De Keyser, ha una lunga storia nel settore del mondo delle costruzioni. Era un architetto, si è dedicato allo sviluppo software. Ha sviluppato Triforma, che è stato concesso in licenza a Bentley Systems, e quando l'accordo è fallito ha formato Bricsys per sviluppare Bricscad, un clone di AutoCAD che alla fine ha superato tale vincolo ed è diventato una piattaforma di sviluppo completa per il BIM, per la produzione e la progettazione civile, tutto al suo interno, senza dimenticare che è tutto basato su DVG. Infine, nel 2018, De Keyser ha venduto Bricsys a Hexagon e, dopo aver trascorso un breve periodo all'interno di Hexagon, ha deciso di darsi da fare e ricominciare da capo con un motore BIM nuovo e moderno. De Keyser ha sempre utilizzato la modellazione solida nelle sue applicazioni per definire la geometria 3D. Triforma ha utilizzato Parasolid, Bricscad ha utilizzato ACES e ora Quonic presenta un nuovo kernel leggero top secret di origine sconosciute, che ha capacità di modellazione diretta e può gestire le NURBS. Questa aderenza alla modellazione solida non è unica, perché ad esempio Vectorworks è anche alimentato da Parasolid, ma è eccezionalmente importante per una delle nicchie verticale a cui Quonic vuole fare appello, ovvero quelle che lavorano con stime di quantità. In un modello Quonic, i volumi concreti, ad esempio, saranno accurati e i dettagli verranno modellati e applicati in modo intelligente in tutto il modello con una precisione 1:1. Uno degli obiettivi chiave che questo settore deve affrontare nei prossimi 5 anni è il modo in cui le informazioni di progettazione fluiscono dall'architetto al fabbricante. Attualmente tutti i sistemi BIM sono stati sviluppati per un flusso di lavoro tradizionale e, mentre sono stati effettuati notevoli investimenti in competenze e software, i risultati finali contrattuali vengono ridotti a disegni 2D in formato PDF. Mentre le aziende cercano di trarre vantaggio dalla fabbricazione digitale e dalla costruzione fuori sede, Quonic cerca di svolgere un ruolo come sistema intermediario in grado di comprendere e assorbire i file BIM tradizionali a vari livelli di dettaglio, insieme a rappresentazioni solide altamente accurate delle parti da produrre o materiali da acquistare per la costruzione. Il team di sviluppo si impegna a utilizzare standard aperti ed è fortemente orientata all'importazione di modelli IFC e alla loro visualizzazione nel visualizzatore basato sul cloud di Quonic. Molte persone non sanno che IFC ora ha la capacità di acquisire e visualizzare geometria ad alta risoluzione. Quonic analizza l'IFC e genera una versione del modello solido dei dati. Questo può provenire da un file IFC o da più modelli forniti. Nonostante fosse in codice alfa, è stato possibile vedere che, durante l'avvio di un set di dati multi-gigabyte, Quonic è stato molto veloce a spostarsi all'interno del modello e accedere ai dati BIM sottostanti. Il team ha utilizzato la tecnologia dei giochi in streaming per garantire che la geometria più vicina al punto di vista sia la definizione completa, mentre i dati del modello che sono lontani siano resi con dettagli più bassi. Mentre ci si sposta all'interno del modello, è possibile vedere un leggero luccichio della geometria distante, poiché il software trasmette ulteriori dettagli man mano che si avvicina al campo visivo. I modelli vengono archiviati localmente e condivisi tramite il cloud. La transazione iniziale richiede più tempo e da lì in poi vengono inviate solo le modifiche. È possibile lavorare offline e sincronizzare su richiesta con il sistema che tiene traccia delle modifiche e mantiene la cronologia delle modifiche. La visualizzazione è la funzionalità di base e Quonic mira a ridurre drasticamente gli errori eliminando lo sforzo dell'esecuzione di attività noiose soggette a errori, come ad esempio il posizionamento manuale degli architravi per un tipo specifico di finestra su un intero modello. Se le dimensioni della finestra variano, Quonic viene fornito con una libreria di parti dettagliate che troverà e sostituirà le finestre con dettagli bassi del modello e regolerà l'architrave per ciascuna. Ciò si applica anche a dettagli come davanzali, coperture del tetto, finiture interne, composizione delle pareti per tutti gli spazi dell'edificio e via discorrendo. Se si utilizza una designazione degli spazi, ad esempio per la progettazione di un ospedale, è possibile applicare all'allestimento corretto della stanza o dettagliare le porte tagliafuoco. Questo ha lo scopo di potenziare il processo di aggiunta di dettagli a vantaggio di tutte le parti interessate. Tutto ciò significa che Quonic può essere utilizzato come strumento per raccogliere dati da diversi sistemi a diversi livelli di dettaglio. Beneficia della generazione automatizzata dei dettagli in tutti i componenti e poiché IFC è al centro di esso, può essere esportato e portato in qualsiasi altra applicazione compatibile con IFC. Questo è molto di più della tipica applicazione di ambiente a dati comune. Questo è un vero e proprio strumento di perfezionamento del design. L'app di visualizzazione è molto impressionante e viene fornita con diversi filtri intelligenti per isolare e visualizzare rapidamente gruppi classificati IFC, come colonne, travi, sistemi impiantistici e via discorrendo. Ogni elemento contiene strati di materiali, quindi è possibile impostare filtri complessi per trovare colonne costituite da un determinato materiale. Funziona in modo molto simile agli hashtag ed è molto facile da usare. Quonic è una collaborazione abilitante basata sul cloud, che qui significa condividere progetti con colleghi e team e avere accesso sul campo. È possibile accedere al visualizzatore da un browser web, da un telefono cellulare o da un desktop. Detto questo, alcune funzionalità saranno riservate alla versione desktop, ovviamente, richiedendo potenza di elaborazione locale per la modellazione e tutto il resto. Quonic è qualcosa che non abbiamo ancora visto fino ad oggi. Cerca di affrontare i problemi comuni che colpiscono tutti nel settore per i quali non esistono soluzioni reali, oltre al rimodellamento, al ridisegno e il livello di dettaglio che può contenere il suo database dimostra che è eccezionalmente performante. Modellare a questo livello di dettaglio ucciderebbe tutti i sistemi BIM odierni. Questo è il vantaggio di poter ricominciare da zero con un foglio pulito e di poter utilizzare le ultime tecnologie. Il team è fermamente convinto che manterrà il sistema aperto, con l'impegno per IFC al centro insieme alle API per l'accesso aperto. Sfortunatamente l'applicazione non sarà disponibile in versione beta fino alla fine di quest'anno, però se volete saperne di più potete seguire il link all'interno delle note dell'episodio oppure collegarsi al sito LinkedIn di Quonic. Io penso che siamo di fronte a qualcosa di molto interessante che potrebbe aprire la strada alla progettazione BIM nel mondo mobile con tutto ciò che ne consegue. Io credo che questa simpatica azienda sia da seguire da vicino per capirne gli sviluppi e soprattutto per capire dove sta andando la tecnologia BIM di cui parliamo spesso qui su Snap Architettura Imperfetta. E penso che Quonic lo sentiremo sempre di più nominare fino alla fine dell'anno. Ora andiamo invece verso L'ultimo argomento di questa puntata, la 175, per affrontare il tema della scelta dei giusti materiali da costruzione, perché è fondamentale nel mondo dell'architettura per migliorare l'efficienza, garantire l'integrità strutturale e massimizzare le prestazioni, definendo in definitiva lo standard per il prodotto finito. Ma poiché qualsiasi edificio, dalla sua pelle esterna al suo sistema di intelaiatura, è costituito da molti strati e parti, capire come questi si adattano e funzionano può essere altrettanto importante durante la progettazione e la produzione. Le specifiche tecniche dei materiali e dei sistemi costruttivi svolgono un ruolo chiave nel trasmettere queste informazioni, fornendo tutte le conoscenze, le proprietà e le caratteristiche necessarie per qualsiasi progetto di successo. Dopotutto, più sai cosa si nasconde tra le pareti e dietro le finiture, migliore sarà la tua architettura. Sebbene le specifiche tendano a essere scritte, definendo a parole ciò che non può essere disegnato, di solito sono integrate da visualizzazioni dettagliate che facilitano la comprensione di ogni elemento dell'edificio. In questa moderna era digitale, in cui gli architetti hanno a disposizione tecnologie avanzate, questa comprensione profonda e rappresentazione accurata delle specifiche dei materiali non è mai stata così facile. Con questo in mente, cerchiamo di approfondire il motivo per cui è importante specificare i materiali e i componenti che compongono un edificio e in che modo i moderni strumenti di visualizzazione sono essenziali per farlo. Che si tratti di legno o acciaio, ogni materiale da costruzione ha le sue caratteristiche uniche. Di conseguenza, gli architetti devono basare la loro selezione su fatti quali proprietà fisiche, qualità, contesto del progetto, processi di produzione e costi. Devono anche scegliere materiali che soddisfino determinate condizioni, in particolare i requisiti e le normative climatiche locali. Per garantire che ogni standard sia soddisfatto, tutte queste preziose informazioni devono essere specificate. Per definizione del dizionario, una specifica è una presentazione completa e precisa di qualcosa. In architettura si riferisce a una descrizione dettagliata dei materiali e dei sistemi costruttivi utilizzati durante l'intera fase di progettazione e costruzione di un progetto. Include dati e istruzioni riguardanti dimensioni, costruzione, lavorazione, montaggio e requisiti di installazione, nonché qualsiasi altro parametro obbligatorio per garantire le prestazioni di ciascun prodotto. Possono anche incorporare il marchio di ogni pezzo che deve essere acquistato e solitamente sono preparate da un architetto, ingegnere o designer e le specifiche conferiscono a ciascuno di questi professionisti il controllo sulla virtù e sull'aspetto finale dei loro progetti. Tuttavia, per aver successo, questi devono essere concisi, accurati e allo stesso tempo fornire tutti i dettagli necessari. L'architettura si esprime al meglio attraverso disegni, modelli e immagini. In altre parole, comunica attraverso il linguaggio della visualizzazione tra architetto e cliente o tra gli stessi professionisti del design. Grazie ai rapidi processi della tecnologia informatica negli ultimi 30 anni, le tecniche si sono evolute in modo significativo. Dalle planimetrie 2D alle esperienze 3D immersive come con i software di B-Mountoring o ad esempio Rhino e V-Ray. I modelli ormai hanno aggiunto livelli di precisione impensabili e ora è possibile infatti visualizzare i progetti in tempo reale e integrare i flussi di lavoro durante tutte le fasi, con conseguente più facile coordinamento, maggiore affidabilità e una gestione più efficiente del progetto. In definitiva, la grafica consente di risolvere nelle prime fasi molti dei problemi che potrebbero verificarsi in cantiere. I metodi di rappresentazione visiva comuni includono rendering realistici, collage e immagini disegnate al computer. Ma quando si tratta di mostrare gli strati interni che formano una struttura invece delle finiture estetiche, la grafica 3D più tecnica come l'isometria esplosa tende a funzionare meglio. Ad esempio, per osservare da vicino il giunto trave colonna in acciaio, tali grafiche portano a livelli di dettaglio difficilmente ottenibili nei comuni progetti bidimensionali. Pertanto, quando si tratta di specificare i materiali con ciascuna delle loro complessità e parti complesse, la visualizzazione 3D gioca un ruolo fondamentale nel fornire tale conoscenza. I modelli digitali sono essenzialmente rappresentazioni accurate della realtà, il che significa che è possibile sperimentare e testare come vengono assemblati i materiali, come si comporteranno e come si sentiranno e appariranno nel prodotto finito. Visualizzando ciò che immaginavano, gli architetti sono ora in grado di prevedere eventuali errori di progettazione e specificare i prodotti corretti per assicurarsi che tutti i requisiti di prestazione siano soddisfatti. Per quanto riguarda l'estetica, la visualizzazione è estremamente utile per prevedere il risultato finale, facilitando così la selezione di determinati materiali rispetto ad altri. La creazione di un rendering può servire per scegliere tra una finitura opaca o lucida e può aiutare a prevedere come un certo tipo di legno si adatterà all'acciaio inossidabile o come una superficie crea motivi, trame e ombre specifiche. Allo stesso tempo, la visualizzazione architettonica è un'arte di per sé. Come sapete, può essere bella, dinamica e unica e chiaramente può essere anche estremamente funzionale nello specificare materiali e sistemi costruttivi, smontandone tutte le parti e i pezzi. Guardando al futuro, l'industria si sta dirigendo verso la realtà virtuale aumentata, che potrebbe aprire nuove possibilità multisensoriali che avranno sicuramente forti implicazioni nelle specifiche dei materiali, sperando che portino a un ambiente costruito di qualità superiore. E francamente penso che questa visualizzazione dei dettagli sia decisamente superiore alle viste 2D, perché spiegano davvero tantissimo e anche nella mia piccola esperienza ho potuto constatare direttamente in cantiere che un modello tridimensionale è più esplicativo, ad esempio, delle tavole progettuali esecutive del cemento armato. Sembrerà incredibile, ma a leggere delle tavole esecutive in cemento armato, i carpentieri hanno avuto delle difficoltà che sono state superate brillantemente facendogli vedere semplicemente come veniva realizzato tramite il modello tridimensionale. Quindi questa tecnica di visualizzazione di isometrie renderizzate potrebbe diventare molto interessante nel nostro lavoro e spero che gli ascoltatori di Snap possano adottarlo all'interno dei loro progetti appena gli capiti la possibilità, perché porta il progetto decisamente a un altro livello qualitativo. Direi che per questa puntata è tutto e non mi rimane che darvi appuntamento alla prossima puntata di Snap Architettura Imperfetta. Vi ringrazio di cuore per aver dedicato il vostro tempo ad ascoltare questo podcast realizzato con supporto tecnico e morale di Alex Racuglia e che fa parte del network Random Radio, la web radio geek. Ci sentiamo nella prossima puntata di Snap Architettura Imperfetta, un podcast color grigio ciliegia.
This podcast is edited with producer. Discover more at altimedia/producer. ulti.media/producer. PODUSCER.